Perché ricordiamo il passato e non il futuro? Siamo noi a esistere nel tempo o il tempo esiste in noi? Cosa significa davvero che il tempo scorre? Cosa lega il tempo alla nostra natura di soggetti? Cosa ascolto quando ascolto lo scorrere del tempo? Il libro è diviso in tre parti ineguali. Nella prima riassumo quello che ha compreso del tempo la fisica moderna. È come tenere fra le mani un fiocco di neve. Man mano che lo studiamo ci si scioglie fra le dita fino a sparire. Pensiamo comunemente il tempo come qualcosa di semplice, fondamentale, che scorre uniforme, incurante di tutto, dal passato verso il futuro, misurato dagli orologi. Nel corso del tempo si succedono in ordine gli avvenimenti dell'universo, passati, presenti, futuri, il passato è fisso, il futuro è aperto. Bene, tutto questo si è rivelato falso. Gli aspetti caratteristici del tempo, uno dopo l'altro, sono risultati essere approssimazioni, abbagli dovuti alla prospettiva, come la piattezza della Terra o il girare del Sole. Il crescere del nostro sapere ha portato a un lento sfaldarsi della nozione di tempo. Quello che chiamiamo tempo è una complessa collezione di strutture, di strati. Studiato via via più in profondità, il tempo ha perso questi strati uno dopo l'altro, un pezzo dopo l'altro. La prima parte del libro è il racconto di questo sfaldarsi del tempo. La seconda parte descrive quello che resta alla fine, un paesaggio vuoto e ventoso che sembra avere perso quasi traccia di temporalità. Un mondo strano, alieno, ma il nostro mondo. È come arrivare in alta montagna dove sono solo neve, roccia e cielo. O come deve essere stato per Armstrong e Aldrin avventurarsi sulla sabbia immobile della Luna, un mondo essenziale che riluce di una bellezza arida, tersa e inquietante. La fisica su cui lavoro, la gravità quantistica, è lo sforzo di comprendere e dare senso coerente a questo paesaggio estremo e bellissimo, il mondo senza tempo. La terza parte del libro è la più difficile, ma anche la più viva e la più vicina a noi. Nel mondo senza tempo deve comunque esserci qualche cosa che dia poi origine al tempo che noi conosciamo, con il suo ordine, il passato diverso dal futuro, il dolce fluire. Il nostro tempo deve in qualche modo emergere intorno a noi, alla nostra scala, per noi. Questo è il viaggio di ritorno, verso il tempo perduto nella prima parte del libro, inseguendo la grammatica elementare del mondo. E come in un romanzo giallo, andiamo ora alla ricerca del colpevole che ha generato il tempo. Ritroviamo uno a uno i pezzi di cui è composto il tempo a noi familiare, non come strutture elementari della realtà, ma come approssimazioni utili per quelle creature goffe e impacciate che siamo noi mortali. Aspetti della nostra prospettiva e forse anche aspetti determinanti di ciò che siamo. Perché alla fine, forse, il mistero del tempo riguarda ciò che siamo noi più di quanto riguardi il cosmo. Forse, come nel primo e il più grande di tutti i gialli, l'Edipo Re di Sofocle, il colpevole era il detective. Qui il libro diventa magma rovente di idee, talvolta luminosa, talvolta confuse. Se mi seguite, vi porto fin dove io credo arrivi il nostro attuale sapere sul tempo, fino al grande oceano notturno e stellato di quello che ancora non sappiamo.